grazie per essere qui oggi. Ringraziamo il professor Luca Seriani e il professor Alberto Banaudi che sono stati così gentili da venire a Cisterna d'Asti per parlare con noi. Questo incontro è organizzato dal Polo Cittadiva per l'Astigiano e l'Albese, che fa e capofila all'Istituto Comprensivo di San Damiano d'Asti, in collaborazione con il Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna e con l'AIMC di Asti. Questo incontro fa parte del percorso Vecchie e Nuove Resistenze, che ha avuto l'inizio con il primo incontro l'8 di settembre all'interno del percorso di comunità resistenti. Per Vecchie e Nuove Resistenze noi intendiamo le motivazioni per cui ancora oggi, come ieri, noi siamo chiamati a resistere per qualcosa. E uno di questi motivi è anche la lingua italiana, perché sempre più spesso, io sono un insegnante di scuola primaria, ci accorgiamo che i nostri bambini non possiedono più un lessico adeguato, relativo anche alle parole fondamentali, alle parole semplici che noi spesso diamo per scontate, e quindi per loro diventa sempre più difficile comprendere. E se non si comprendono le parole, diventa anche più difficile partecipare alla vita attiva, alla cittadinanza attiva, saper scegliere. Vi voglio solo dire un pensiero che ha detto una mia alunna che ho appena ereditato dalla scuola dell'infanzia di Cisterna d'Asti, dove lavorano benissimo. È una bambina di 6 anni che mi ha detto che pensare è scrivere con la mente, ed effettivamente è proprio così. E questi bambini mi hanno detto che le parole servono per parlare, si devono scrivere, ma prima di tutto si devono pensare. Quindi le parole sono collegate alle idee, e se mancano le parole diventa difficile poi avere delle idee e poterle rappresentare. Quindi noi siamo qui oggi, vi ringraziamo, ringraziamo anche la vice sindaca di Cisterna, Onorina Massocco, per essere presente, ringraziamo tutti quanti. Chiediamo agli insegnanti di firmare il foglio firme e anche a coloro che vogliono avere maggiori informazioni sui successivi incontri del Polo Cittadiva scrivendo la mail in modo leggibile. E l'incontro verrà registrato e sarà poi inserito all'interno del sito www.scuolamuseo.it. Vi invitiamo anche ai prossimi incontri che si terranno sabato prossimo alle ore 17. Verrà presentato il libro La straordinaria vita di Maria Luigia di Franca D'Aressio Perdissero, che è stata una docente del liceo scientifico Vercelli di Asti. E nel mese di novembre avremo poi una serie di incontri. Verrà presentato il 10 il libro di Luca Rastello, il giornalista di Repubblica che è mancato qualche anno fa. Dopodomani non ci sarà un libro postumo che riguarda la sua vicenda di persona negli ultimi momenti della sua vita, perché è morto per un tumore. Il 17 interverrà Elsa Fornero, presenterà il suo ultimo libro Chi ha paura delle riforme. Il 24 il professor Alfieri di Torino, presidente dell'Accademia Albertina, è stato assessore alla cultura del Comune di Torino ed è stato tra i primi maestri che hanno avuto l'idea di fare il tempo pieno, quindi lavorare con i ragazzi tutto il giorno, cercare di fare una scuola attiva, che è quella che dovremmo avere noi oggi, ma hanno fatto queste cose 50 anni fa. Lascio la parola ai relatori, grazie.
Allora, volevo ringraziare il professor Seriani di essere venuto a parlarci, anche perché siamo in presenza di un egregio, un insigne studioso della lingua italiana, della storia della lingua italiana. Lui è stato insegnante per molti anni alla Sapienza di Roma, insegnante di storia della lingua italiana, cioè si è occupata proprio dello sviluppo diacronico della lingua, che vuol dire occuparsi in qualche modo del divenire stesso di una comunità di parlanti, perché la lingua è un vincolo sociale, è il vincolo che tiene unite le persone. Forse è la cosa che meno vediamo, ma in qualche modo è la cosa che più ci unisce e più ci permette di essere forse addirittura uomini, esseri umani. È vero, perché a volte ci si occupa molto dei problemi di diverso tipo che possono riguardare la nostra società, la nostra economia, la nostra politica, e ci dimentichiamo che è come se fossimo persone intente a studiare un paesaggio con i suoi colori e le sue forme, e ci dimenticassimo che c'è l'occhio che sta guardando. Ecco, la lingua è un po' come l'occhio che guarda le cose, che ci permette in qualche modo di apprenderle, di comprenderle e di addirittura di non vederle più e non comprenderle più. Il professor Seriani, io porgo a lui il saluto anche di molte persone che non sono qui presenti, molti miei colleghi che studiano da anni i suoi testi. Ha scritto dei libri francamente molto molto preziosi, come L'ora d'italiano, ad esempio, oppure quel libro dedicato alla capacità di argomentare i temi, leggere, scrivere, argomentare, un libro molto molto bello. Sto parlando dei libri più popolari del professore, perché il professore, sapete, oltre a essere studioso della storia della lingua italiana, è curatore del dizionario De Voto Oli, oltre che coautore. Ha scritto libri di grammatica che sono ormai riferimenti fondamentali per molti cultori di questa disciplina, per molti insegnanti che a volte, nelle lunghe ore, a volte pesanti ore di insegnamento della grammatica, scoprono di avere dei dubbi. Tutti quanti scopriamo ogni tanto di avere dei grossi dubbi. E il professor Serianni ci aiuta anche a capire e superare quelli che possono essere quelle difficoltà che nascono nel momento in cui si comincia a riflettere sulla lingua, cioè in cui l'occhio comincia a guardare l'occhio e non si capisce più tanto. No? Ecco, per farla breve, voglio dire, è inutile stare qui, ci sono anche dei libri qui che voi potrete consultare e prendere dopo. Io sono anche un po' emozionato, perché il professor Serianni, io lo seguo da parecchio tempo anche su YouTube, sapete che abbiamo questa modalità di conoscenza che a volte potrebbe sembrare meno profonda, un po' più superficiale, ma è un modo che vi assicuro può permettere di ricevere stimoli particolarmente interessanti, come quello che vi confidavo poco fa in un suo incontro. Avevo citato Dante, ha fatto una citazione molto particolare, molto, molto raffinata, di quelle che difficilmente si possono sentire in giro. Mi ha fatto venire voglia di leggere quel canto, e il quale mi ha fatto poi venire voglia di riprendere la Divina Commedia. E questo vi assicuro che ne è una cosa da poco. Comunque, il titolo dell'argomento di oggi, lo vedete, è Italiano e cittadinanza, no? Parole, lo vedete, per comprendere e partecipare. È un titolo che, sottoposto all'attenzione di qualcuno, ha generato alcune interpretazioni particolari. Qualcuno si domandava: ma stiamo parlando dell'italiano che si deve insegnare a coloro che vorrebbero avere la cittadinanza? E qualcun altro maliziosamente: forse si tratta dell'italiano che si dovrebbe insegnare agli italiani che teoricamente hanno già la cittadinanza in Italia, ma forse questa cittadinanza la considerano forse non tanto, sicuramente non un dovere, ma neanche un diritto. E quindi qualcuno si domandava: di quale italiano, di quali parole e a quali persone è destinata questa conferenza? Di che cosa si tratterà? E questo è quello che volevo proprio chiedere al professore, no? Che con estremo piacere ci accingeremo ad ascoltare.
Grazie. Posso alzarmi? Sì. Allora, innanzitutto, buongiorno, grazie alla maestra Cravanzola dell'invito, grazie al professor Banaudi delle sue parole di benvenuto. Io sono molto lieto di essere qui, mai stato prima, come potete immaginare, a Cisterna d'Asti, e questi viaggi che mi capita di fare sono per me sempre occasione di arricchimento attraverso i luoghi, ma anche ovviamente attraverso le persone che conosco e che, permettetemi di dirlo, danno una immagine dell'Italia migliore di quella che si ricava leggendo il giornale o anche sentendo la televisione. Per esordire, io potrei prendere spunto dalla frase che la maestra Cravanzola ha appena citato di una sua alunna, di una sua bambina. Frase che, come capita delle volte sentendo le cose che dicono i bambini, è una frase molto acuta. La lingua ha un rapporto ovviamente strettissimo col pensiero, e questo ne determina una particolare importanza. Accanto alla bambina della maestra Cravanzola potremmo citare una illustre scienziata che si chiama Maria Luisa Villa, che ha insegnato immunologia a Milano e che è autrice anche di testi di buona divulgazione scientifica molto interessanti. L'ultimo si intitola La scienza è democratica. Bene, la Villa dice che la strutturazione dei nostri processi mentali avviene proprio grazie alla lingua materna. È proprio la lingua materna che ci permette di organizzare il pensiero. Come vedete, siamo un po' sulla stessa linea attraverso altre premesse, magari della bambina citata prima. Cosa vuol dire, mi chiedeva il professor Banaudi, lingua e cittadinanza e quale cittadinanza? Beh, naturalmente non mi riferisco alla cittadinanza come riconoscimento giuridico, mi riferisco alla cittadinanza come, se posso dire, valore sovraordinato al puro riconoscimento giuridico, per cui chi è straniero ma è perfettamente italofono, parla italiano, anzi parla un italiano, per dir così, ancora più autentico, quello che lascia trasparire l'origine regionale, no? Un italiano direi di secondo grado, perché mostra il radicamento nella comunità di appartenenza, però come sappiamo potrebbe non avere, se inferiore ai 18 anni, potrebbe non avere la cittadinanza. No, cittadinanza in senso sovraordinato, essere consapevoli di quello che comporta la lingua e naturalmente la consapevolezza civile di far parte di una certa comunità. Ci sono vari modi di affrontare questo argomento. Io parto da un esempio molto puntuale, molto particolare e molto recente, perché ho preso per proporvelo La Stampa di ieri e ho letto fra l'altro un articolo. È un articolo interessante di Giovanni De Luna intitolato Caso Cucchi, la famiglia primo argine nella tutela dell'interesse pubblico. L'articolo fa riferimento ad un evento molto drammatico che penso abbiate presente, la storia di quel giovane, appunto Cucchi, che è stato purtroppo pestato a morte, però c'è stata una copertura da parte dei tre carabinieri responsabili, uno di questi ha poi denunciato e il caso si è quindi riaperto un po' clamorosamente. Allora, a me piacerebbe che questo articolo, tra i tanti esempi possibili, servisse per misurare il grado di consapevolezza linguistica di un ideale lettore di giornale, cioè di tutti. Insisto su questo. Se pensiamo alla platea degli studenti di scuola superiore, beh, veramente tutti, cioè anche quelli del comparto professionale, che è un comparto molto importante, del comparto tecnico e professionale, non solo i liceali, dovrebbero essere in grado, uno, di interessarsi anche di questo argomento, che è un argomento drammatico, perché mostra l'occasionale debolezza anche di una istituzione, quella dei carabinieri, che non a caso ha meritato nel tempo l'epiteto di benemerita. Però ovviamente in qualunque istituzione si possono annidare persone che delinquono, ma anche per essere in grado di capire che cosa vuol dire. Vi faccio solo due esempi. Intanto il tono dell'articolo è un tono, non dico sostenuto, ma certo che si adegua al livello di una lingua che tratta argomenti generali. Non è la lingua che ciascuno di noi parla abitualmente a casa o con gli amici. Normalmente noi, usando questo tipo di lingua, non usiamo una lingua troppo controllata, perché riusciremmo affettati, no? Chi è che uno che sa bene una lingua? Chi sa gestirne diversi registri, usarla cioè a seconda delle circostanze. Dunque si dice: i muri, il muro è crollato, questo era l'esordio, un muro simbolico naturalmente, quello dell'omertà, I muri, soprattutto quelli che nascondono il potere, sono la patologia della democrazia. Non è un'espressione particolarmente ardua, però io vorrei che tutti quanti i ragazzi sapessero che vuol dire la patologia della democrazia. Si parte da una parola connotata in questo contesto, se è presentata così, positivamente, e la patologia è un'alterazione, è una metafora che introduce l'immagine della malattia che corrompe, che altera un corpo sano. Poco dopo si dice, Ilaria Cucchi, la sorella, ha rifiutato l'icona della purezza del martire per mostrarne anche le fragilità, gli aspetti meno edificanti. Qui cominciamo a usare un linguaggio forse meno ovvio, ma proprio per questo è importante, ripeto, che tutti quanti i ragazzi e anche naturalmente gli adulti, dirò qualcosa su questo, lo colgano. Icona non è una parola troppo difficile, non tanto perché si pensa alle icone bizantine, quanto perché si pensa alle icone, no, a cui ci ha abituato il computer. Però qui ancora una volta c'è un'immagine pregnante. Ilaria Cucchi ha rifiutato l'icona della purezza del martire, cioè ha rifiutato di considerare semplicemente il fratello una vittima, un martire, e ne ha mostrato anche le fragilità, gli aspetti meno edificanti, perché naturalmente sappiamo che era un drogato, che era ai margini della vita di relazione. Però questo concetto viene espresso in un modo piuttosto efficace. Alla fine dell'articolo ci potremmo chiedere qual è ciò che De Luna vuole dire. Ciò che vuole dire, io naturalmente non l'ho letto tutto con voi, è il valore di quello che lui chiama, con tanto di virgolette, familismo morale. Familismo morale. Allora, il termine familismo, come tante altre parole in ismo, è un termine con connotazione negativa. Indica il far prevalere i vincoli, i rapporti, le conoscenze maturate attraverso la famiglia sui valori morali che andrebbero rispettati. Familista è chi privilegia o membri della sua famiglia o membri del suo gruppo, per esempio, per citare un caso che mi compete non direttamente ma come mestiere, svolto fino a pochi mesi fa, per esempio nei concorsi universitari, no? Se c'è un accordo per favorire una determinata cordata, possiamo dire che un esempio di familismo, certamente un esempio negativo. Però in questo caso particolare De Luna rovescia questo significato negativo della parola familismo e parla di familismo morale e sottolinea il fatto che la sorella, a distanza di tanti anni, ha combattuto con una grande fermezza quando sembrava che non ci fossero spazi per affermare quella che poi è risultata essere la verità, ha combattuto per la figura del fratello. È un familismo dunque rovesciato di segno. Allora, se noi pensassimo, mi rivolgo qui agli insegnanti che so numerosi e anche ai ragazzi presenti, se noi pensassimo di assegnare questo testo in un qualunque anno di una qualunque superiore, potremmo accertare la comprensione di singoli passaggi, no? Cosa vuol dire icona della purezza, eccetera, chiedendo di illustrare, di ampliare questo concetto con parole più usuali. E poi potremmo chiedergli, e mi sembra una domanda fondamentale, se tu dovessi indicare in una frase qual è il concetto fondamentale che l'articolista vuole esporre, che cosa ti diresti? Il concetto fondamentale è il valore del familismo morale. La domanda non è così ovvia, ma è una domanda fondamentale, perché quando noi leggiamo un testo dobbiamo chiederci, quale che sia il testo, che cosa questo testo vuol dire. E quindi la comprensione di un testo fa leva su due ovvi meccanismi. Il primo è un meccanismo complessivo. Leggiamo un testo, che può essere anche ampio, complesso, e ci chiediamo che cosa ha voluto dire, o se volete, che cosa rimane a me, lettore o ascoltatore, di quello che ho letto o ascoltato. E il secondo, naturalmente, è il secondo aspetto, è costituito dai mattoncini, chiamiamoli così, che costituiscono un edificio linguistico, in particolare dal lessico. La maestra Cravanzola mi diceva poco fa e anche ieri sera che nota una progressiva riduzione nella competenza lessicale dei bambini. Questo è un dato che indirettamente risulta anche a me, e vi racconterò un aneddoto che mi ha molto colpito negativamente, raccontatomi da una mia amica che insegna in un ginnasio borghese di Roma, in una quarta ginnasio, o anzi in una quinta ginnasio, dunque seconda liceo classico. Aveva cominciato la lettura dei Promessi Sposi e nel primo capitolo Manzoni dice, più o meno, cito naturalmente, non l'ho imparato a memoria questo passo, i soldati spagnoli dilagavano per le campagne per insegnar la modestia alle fanciulle e per alleggerire i contadini delle fatiche della vendemmia. Allora io insegnante avrei dato per scontato che i ragazzi non avessero colto l'ironia evidente che usa Manzoni, certo non per insegnare la pudicizia e tantomeno per aiutare i contadini nella fatica della vendemmia, ma la mia amica si è accorta con suo stupore che tre alunni, quindi una minoranza, d'accordo, un'infima minoranza, non sapevano che cosa volesse dire vendemmia. La cosa immagino che giustamente vi scandalizzerà, essendo in una zona di alta tradizione cultura vinicola. E naturalmente è una parola che non sarebbe venuto in mente a nessuno di dire, vi spiego, vi dico cosa vuol dire vendemmia. Però dà un segno di un certo venir meno di parole che nelle generazioni precedenti erano assolutamente ovvie. Il fenomeno è noto per quanto riguarda in generale tutte le parole che si riferiscono al mondo dell'agricoltura. Gran parte degli italiani vive in città, medie o grandi. I bambini non hanno nessun rapporto con il mondo della campagna, come avveniva invece fatalmente per i loro bisnonni o trisavoli, e quindi non mi meraviglierei se una parola come aia fosse una parola nota, ignota. È abbastanza prevedibile, è abbastanza normale. Però ammetterete che un conto è aia, pazienza, un conto è vendemmia, mi piace anche il vino, e quindi faccio una netta differenza tra il valore delle due parole. Quindi il lessico è un problema che effettivamente esiste, che non va forse enfatizzato, perché quello di ritenere, come qualche volta si sente dire, al di fuori del mondo degli studi per la verità, che l'italiano vive una fase di decadenza e di corruzione è certamente falso. Basterebbe considerare il fatto che il numero dei parlanti italiano è fortemente aumentato rispetto a 100 o 150 anni fa, se vogliamo fare il riferimento all'unità d'Italia. È aumentato semplicemente perché nel momento dell'unità la gran parte dei cittadini dello Stato appena unificato l'italiano proprio non lo conosceva. Conosceva, si esprimeva e anche capiva solo uno dei tanti dialetti che caratterizzano come dato culturale specifico proprio la realtà italiana. Benissimo naturalmente conoscere i dialetti e benissimo praticarli, ma certamente se si sa solo il dialetto questo ci mette in un circuito estremamente ridotto già allora e naturalmente ancora più insostenibilmente ridotto oggi. Oggi l'italiano, da un'inchiesta Istat del 2012, l'ultima disponibile, risulta parlato abitualmente in famiglia, sottolineo questa precisazione, in famiglia, cioè nelle condizioni di massima spontaneità, da circa il 50% dei cittadini. Vi sembrerà poco, solo il 50%, non è tanto poco se pensiamo che c'è una quota di 33-34% che alterna italiano e dialetto e quindi possiede due registri. Magari si rivolge in dialetto ai componenti più anziani della famiglia, ricorre al dialetto nelle condizioni di massima emotività. Chi conosce il dialetto quando si arrabbia ricorre a espressioni dialettali. Però coloro che sanno solo il dialetto sono una minoranza al di sotto del 10%. E questa minoranza si riduce ancora di più se andiamo a guardare il comportamento delle giovani generazioni, dove il quadro, l'estensione dell'italofonia è molto maggiore. Naturalmente, qual è la lingua posseduta da questi parlanti? È quella che un grande linguista, che è scomparso quasi 2 anni fa, Tullio De Mauro, ha definito e calcolato anche attraverso una serie di proiezioni statistiche come lingua di base. La lingua di base è quella che comprende 3 categorie che ci portano a un totale di 6.000 parole circa, che ci permette, diceva De Mauro, di coprire il 92 o 94% di tutti i discorsi che nell'arco di una giornata noi abbiamo occasione di pronunciare. Quindi ci mette in una condizione di cavarcela, di capire, di partecipare alla vita sociale molto alta. Però non tutto. Quali sono queste parole? Per esempio le cosiddette parole grammaticali, il, questo, i verbi di uso assolutamente generale, fare, stare, andare, o anche parole che si riferiscono a realtà con cui veniamo continuamente a contatto, tavolo, libro, gatto, porta. Al di fuori di queste parole che il bambino che impara una qualsiasi lingua impara in modo straordinariamente veloce, come si sa, impara in un modo straordinario. La capacità in generale di imparare da parte del bambino è straordinaria. Un grande neuroscienziato, Lamberto Maffei, ha osservato recentemente, con qualche ironia, che quando il bambino viene portato dal pediatra, il numero di sinapsi, cioè di collegamenti tra i neuroni, il numero di sinapsi del bambino è il doppio di quello del pediatra in quanto persona adulta. Detto questo, naturalmente la dotazione della lingua materna è un punto di partenza molto importante, molto rilevante, però nel corso della formazione bisognerebbe andare oltre e arricchire quindi, fra l'altro, il proprio lessico. Questo è un dato importante che entra direttamente col concetto di cittadinanza, perché un cittadino consapevole è un cittadino che si rende conto dei messaggi che riceve da altri individui o da istituzioni pubbliche o da persone che parlano genericamente da un pulpito. Pensiamo ai discorsi che sentiamo tutti in televisione. Bisogna essere consapevoli di questo. E questo è evidentemente molto importante, perché essere consapevoli significa essere in grado di dichiararsi d'accordo con ciò che leggiamo e invece di dissentire. Se questo meccanismo non scatta, siamo tutti quanti esposti a un giudizio non critico e siamo esposti al fenomeno, come sapete, così grave e allarmante delle cosiddette fake news, cioè di notizie che si diffondono in modo virale, come si dice, nella rete e rispetto a cui le persone meno attrezzate non hanno la possibilità di difendersi, perché si tende a considerare ciò che leggiamo in rete, che è un contenitore straordinario, ma naturalmente c'è di tutto, il fatto stesso di leggere ci porta a diffondere quel messaggio, a scrivere quel terribile "I like", dico terribile perché spesse volte si aderisce a manifestazioni e a dichiarazioni di inaudita violenza, però la rete fa sentire meno direttamente responsabili. Tutto questo ha un disvalore educativo molto evidente. Noi possiamo pensare ad un diciottenne che sappia tutto delle materie che ha studiato a scuola, se però non ha maturato un senso critico, la capacità di interpretare complessivamente la realtà, purtroppo è un diciottenne dimidiato per quanto riguarda la sua capacità di essere cittadino, di sapere cioè qual è il suo ruolo, il suo compito, quali sono i diritti e i doveri. Uso una coppia di termini fondamentali, tutte e due che così di aura mazziniana e tutte e due così fortemente presenti nella nostra Costituzione. I diritti di cittadinanza possono essere letti anche proprio alla luce di quello che dice, non sul piano linguistico, ma sul piano generale, la Costituzione, cioè possono essere letti riflettendo su alcuni principi fondamentali che nella prima parte della Costituzione, nei primi 54 articoli, si trovano espressi con chiarezza. La Costituzione, come ha notato ancora una volta De Mauro a suo tempo, presenta un tasso di chiarezza di parole molto alto. Si evitano quelle parole così difficili che troviamo invece nella lingua del diritto, pensate anche banalmente a una circolare, e nella lingua burocratica in generale. Quando dico lingua burocratica mi riferisco a quella che arriva a ciascuno di noi. Permettetemi un esempio banale: quando si compra o insomma si prende un medicinale in farmacia, si guarda la dizione nella scatola esterna e si legge "confezione dispensata dal Servizio Sanitario Nazionale", dispensata. Ma chi di noi capirebbe immediatamente cosa vuol dire dispensata? Dispensato per l'italiano comune ha un significato diverso: essere esonerato da un servizio a cui siamo tenuti. Ma qui dispensata è usato in modo inutilmente complicato per indicare semplicemente che è distribuita e quindi c'è la possibilità di ottenere questa confezione con ricetta medica gratuitamente e così via. Questo è un significato preciso, però dispensata. La Costituzione non ha esempi di questo tipo e quindi può essere un'ottima occasione per rifletterci. Naturalmente, a differenza della Divina Commedia, non è un testo artistico. Però una lettura da parte di adulti della Costituzione può essere interessante per cogliere alcuni temi di fondo e per scoprire che alcuni principi della Costituzione li abbiamo noi, qui e ora, in Italia e in Europa, profondamente interiorizzati. Prendiamo quello che forse è l'articolo fondamentale. L'articolo 3, quello che sancisce l'uguaglianza e che aggiunge, che è un principio che dalla Rivoluzione francese è condiviso in tutte le Costituzioni europee, e aggiunge, e questo è un tratto più specifico della nostra Carta, che c'è un principio di uguaglianza sostanziale, cioè bisogna fare in modo che tutti i cittadini, quale che sia loro condizione di partenza, siano messi in grado di raggiungere i massimi livelli, di fruire in pieno, insomma, di questi diritti. Questo articolo, come ricorderete, precisa, poteva limitarsi a dire tutti sono uguali, punto, ma l'articolo sente il bisogno di entrare nei particolari, aggiungendo quello che sembrerebbe una ridondanza, ma che in realtà sottolinea ancora di più questo concetto, senza distinzioni di razza, di sesso, di religione, di lingua. Beh, è un principio molto importante, al quale è bene ritornare, ma è anche un principio che, dicevo prima, noi conosciamo perfettamente, se ci pensiamo un momento. Prendiamo una delle distinzioni così significative, delle mancate distinzioni significative, quella tra uomo e donna. Non esiste nessun padre che decida di dare una quota di eredità diversa al figlio maschio o alla figlia femmina e non la stessa quota. È assolutamente condiviso questo, lì non c'è bisogno di sapere, di conoscere l'articolo della Costituzione. L'idea dell'uguaglianza tra uomini e donne è ampiamente entrata in circolo, la sentiamo come assolutamente condivisa. La Costituzione non fa altro che fornirci l'indispensabile quadro di riferimento. Il secondo e ultimo esempio della Costituzione che vorrei farvi è relativo all'articolo 27, in cui si sottolinea la funzione rieducativa della pena e il ripudio della pena di morte. Partiamo da questo secondo punto, il ripudio della pena di morte. È un dato importante, questa volta non universale. Ci sono almeno due grandi paesi nel mondo democratici, gli Stati Uniti e il Giappone, in cui la pena di morte è pienamente in vigore. In Europa non è così, e al punto tale che se chiedesse l'adesione all'Europa un paese che prevede nel suo ordinamento la pena di morte, questa domanda sarebbe respinta, perché in Europa si avverte il disvalore della pena di morte e in generale si sottolinea il valore rieducativo della pena. Ci sono altre due elementi che giustificano e che motivano la sanzione penale. Dunque la pena o attraverso ammende o multe o attraverso proprio la detenzione. E precisamente la funzione, quella che si chiama la funzione retributiva, insomma una derivazione dell'occhio per occhio, tu hai fatto qualcosa di grave e io, Stato, ti faccio scontare una pena perché tu ti renda conto di quello che hai fatto, lo stesso principio per cui in qualunque famiglia si può punire con una mancata sera ai videogiochi un bambino che abbia fatto qualche mancanza. No, è un principio, hai fatto questo, allora ricordati che non si deve fare e per convincertene ti privo di qualcosa a cui tu tieni. E poi c'è anche la funzione che i giuristi chiamano general preventiva, cioè voglio dare un esempio per evitare che altri seguano il reo. Sono due funzioni che però spostano l'attenzione rispetto alla necessità di rieducare il reo. Fino all'ultimo si scommette sulla possibilità che anche il peggiore delinquente possa essere rieducato. E quindi questa esperienza di inevitabile pena gli serva. Come vedete è un concetto abbastanza specifico, non solo della nostra Carta, ma un concetto che non esisteva però, non aveva lo stesso peso quando all'epoca della Rivoluzione Francese. E vorrei ricordare che nel governo Zanardelli, siamo nel 1889, Zanardelli introdusse, e lì veramente all'avanguardia rispetto agli altri stati, i francesi ghigliottinavano, altri garrotavano, altri impiccavano, introdusse l'abolizione della pena di morte. Molto innovativo Zanardelli, se pensiamo all'epoca. Questa abolizione poi fu revocata dal fascismo e soltanto nell'Italia repubblicana il principio è stato reintegrato e via via tutti gli altri stati europei lo hanno reintegrato. Perché ho voluto fare questo esempio? Perché riflettere su due fatti che sono certamente non di lingua in sé, ma di riflessione culturale più ampia può essere utile anche partendo da un testo non letterario, non artistico, ma appunto un testo giuridico, il massimo testo giuridico, come è la Costituzione. Ma ritorno ora più direttamente al tema linguistico e sottolineo l'importanza che i ragazzi, ma insomma anche qui gli adulti, non perdano il contatto con i grandi monumenti letterari del passato. Non perdano questo contatto sia perché ci sono monumenti di grande attrattività, di grande significato. L'esempio che viene subito in mente è Dante. Dante è ancora oggi proposto con successo attraverso manifestazioni, attraverso conferenze, attraverso trasmissioni televisive e lo ascoltano o lo leggono persone varie. È veramente un riferimento culturale anche della nostra identità culturale e non solo in quanto la sua icona, la sua immagine si trova nella moneta di massimo valore, e cioè massimo valore come moneta, non come biglietto cartaceo, cioè i 2 euro, no? È stato scelto giustamente di inserire Dante. Allora, la lingua di Dante è una lingua difficile più per la quota di riferimenti culturali, storici, ideologici, così distanti da noi, che non per ragioni linguistiche. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Beh, sono grosso modo le parole che useremmo anche noi. Però un dato interessante è costituito da parole che si sono mantenute nel tempo, ma con un significato diverso. Prendete due parole che oggi sono, diciamo, parole offensive, ma banalmente offensive, non solo quelle che leggiamo in rete, sono parole da questo punto di vista che fanno quasi tenerezza. La prima è stupido. Sappiamo cosa vuol dire oggi stupido, no? Poco intelligente. Ma Dante nel Purgatorio 26, siamo nel canto in cui Dante incontra i golosi, e si meraviglia come fa, come avviene spesso nell'inferno e nel purgatorio, sottolinea il fatto che gli spiriti si meravigliano di vedere una persona in carne ed ossa nei regni ultraterreni e ricorre a questa immagine. Non altrimenti stupido si turba lo montanaro e rimirando ammira quando rozzo e selvatico si nurba. Allo stesso modo di questo spirito che rimane esterrefatto vedendo Dante, allo stesso modo si turba il montanaro che si trasferisce, che va in città e ammira una realtà così diversa da quella a cui è abituato. Bene, stupido qui non vuol dire sciocco, vuol dire pieno di stupore. Stupido, cioè, si richiama l'etimologia di stupido, alla etimologia latina di stupidus, collegato con stupere, sono stupito. Insomma, alla base dell'immagine di stupido c'è qualcuno che rimane imbambolato, che rimane perplesso perché non si rende conto di quello che vede, non sa interpretare la realtà. Nei versi che ho letto c'è anche una parola inurba, inurbarsi, che è una delle parole che Dante ha inventato. Qui inurbarsi vuol dire semplicemente entrare in città. Inurbarsi invece nell'italiano contemporaneo vuol dire trasferire la propria residenza dalla campagna o dalla montagna nei grandi agglomerati urbani, quindi indica un fenomeno demografico e urbanistico di grande portata. Abbiamo citato stupido e citiamo anche un'altra parola di questo tipo, cioè scemo. Questa volta un altro, proprio nello stesso canto 26, farotti, che è il canto, scusate, ho detto prima dei golosi, ma dovevo dire dei lussuriosi, Farotti, così almeno non trasferisco alla registrazione questo errore. Farotti, ben di me, volere scelmo. E questo è decisamente più difficile. Cioè, toglierò il tuo desiderio, desiderio di sapere il tuo nome. Scemo qui vuol dire mancante. L'immagine che porta all'insulto è abbastanza evidente, la stessa che si trova in deficiente, per esempio, qualcuno che manca di qualche cosa, però possiamo anche riflettere al fatto che scemare, verbo certo non di uso comune, ha un po' lo stesso valore, diminuire, venire a mancare. Dante offre molti esempi di questo tipo, ma sono esempi che in generale, accostando alla letteratura del passato, noi abbiamo in misura notevole. Pensiamo a due parole molto comuni, acquistare e carezza, e carezzare o carezza. Beh, acquistare, se io chiedessi a chiunque, qualunque parlante, qual è quello che si chiama l'inverso di acquistare, non proprio l'antonimo, l'inverso. Se io dico padre, l'inverso sarà figlio, non c'è un padre se non presupponendo la nozione di figlio. Moglie, se dico moglie, presuppongo la nozione di marito. Qual è l'inverso di acquistare? È vendere. Acquisto oppure compro e vendere. Invece all'epoca di Dante acquistare aveva un significato un po' di diverso, non del tutto, quello di guadagnare in generale. Qual è colui che volontieri acquista e giugne il tempo, che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piagne e s'attrista, eccetera. Qui siamo nel primo canto e quindi l'immagine a cui ricorre Dante è quella di chi accumula qualcosa e poi la perde, non perché la vende, perché la perde per qualunque altro caso e della vita e quindi si rammarica. E poi pensiamo a carezzare, accarezzare. Oggi, nell'italiano di oggi, accarezzare significa compiere un gesto di affetto lisciando con la mano la superficie o di una persona o di un animale. Accarezzare un cane, un gatto, normalissimo. Invece nell'italiano antico accarezzare non aveva questo riflesso, diciamo così, fisico, ma aveva un significato più generale, quello di manifestare il proprio affetto. Quindi si riferiva a un sentimento più che a un gesto. E questo senso, se ci pensiamo, è rimasto in un uso figurato, ma abbastanza comune, di accarezzare, che è quello di accarezzare un progetto, cioè immaginare un progetto a cui ci fa piacere di pensare e che vorremmo realizzare. Dunque una lingua che gravita sull'oggi, sono partito da un articolo pubblicato ieri, ma che deve mantenere anche i legami, la consapevolezza del passato, perché, lo ricordiamo, l'osservazione è abbastanza banale o comunque molto nota, l'Italia è esistita a lungo solo per la tradizione scritta e quindi anche per la lingua in cui i testi sono stati scritti. Nel 300 non c'era nessuna idea di Italia come insieme unitario, se non forse richiamandoci alla evidentissima unità geografica. Questo è indubbio, la penisola italiana presenta dei caratteri di immediata individuabilità. Il bel paese che il mar circonda, che l'Appennin parte e il mar circonda e l'Alpe, questa è una definizione dell'Italia che dà Petrarca, che riprende però bel paese, che è un'espressione dantesca, il bel paese là dove il si suona. Quindi Dante, Petrarca e poi il formaggio, noto formaggio bel paese, che a sua volta però non parte da Dante ma parte da un fortunato libro di divulgazione geografica di uno scienziato dell'Ottocento, Antonio Stoppani, che passa in rassegna le caratteristiche geologiche dell'Italia intitolando Il bel paese. Piccolo esempio per far vedere quale sia la vitalità di queste formule, di queste espressioni. Bel paese, non c'è dubbio, che però non sarebbe mai esistito senza una continuità linguistica. Questo lo colsero bene anche gli intellettuali e i protagonisti del Risorgimento, e colsero la continuità avvenuta proprio attraverso questa grande tradizione che annoverava, a parte i grandi trecentisti, anche una figura così centrale nella storia europea, insomma nel pensiero europeo, come Machiavelli. Machiavelli, come sapete, oggetto nel corso dei secoli di interpretazioni completamente opposte, però Machiavelli conclude Il Principe con una perorazione contro gli stranieri, che riprende a sua volta la canzone Italia mia, benché il parlar sia indarno, di Petrarca. Insomma, è una letteratura che ha permesso una, perché ha consentito una percezione di continuità di un'immagine, di certi valori e ovviamente della, di una certa lingua, e quindi per questo è un bene, direi, che va tutelato, bisogna continuare a tutelare a scuola. Ma non c'è solo la scuola, è chiaro che se si parla di lingua, di letteratura, non si può non pensare a qual è la ricaduta nella scuola, il nostro futuro, ma bisogna pensare anche al mondo degli adulti e anche degli anziani che, essendo pensionati, comunque non partecipando più alla vita lavorativa attiva, hanno un certo tempo a disposizione e che potrebbero ritornare utilmente, come del resto già avviene, ad attività di carattere propriamente culturale. Sono le varie attività che vengono organizzate o da comunità locali o dalle cosiddette università della terza età. Perché ancora De Mauro, che cito per l'ultima volta, sosteneva in anni molto lontani dai nostri, negli anni 70, 60 e 70, il problema dell'educazione degli adulti. De Mauro si preoccupava giustamente, sul piano proprio della consapevolezza civile, che questa consapevolezza fosse trasmessa ovviamente alle giovani e giovanissime generazioni, ma fosse in primo luogo trasmessa ai cittadini adulti, quelli che partecipano alla vita civile e politica, quelli che votano, insomma, per capirci. Beh, è molto importante che loro siano consapevoli, anche per le ragioni che dicevo prima. E mi avvio ora alla conclusione affrontando un ultimo tema che era stato evocato dal professor Banaudi nella sua premessa, ossia il tema di quelli che possiamo chiamare i nuovi italiani o comunque i cittadini stranieri. Qui bisogna forse non dimenticare alcune cifre assolute, perché si tende a enfatizzare complessivamente il fenomeno. Allora permettetemi di farvi delle cifre relative al 1 gennaio 2016, data piuttosto recente. A quell'epoca risultavano presenti in Italia quasi 4 milioni di cittadini extracomunitari. Le nazioni più rappresentate erano Marocco, Albania, Cina. E le persone fino a 17 anni, bambini e ragazzi, ammontavano al 24%, molto più. Dunque, notiamolo, di quanto siano gli italofoni, gli italiani, della stessa fascia d'età. Sono meno, sono mi pare il 14. A queste cifre, a questi 4 milioni, va aggiunta la quota di rumeni, che nel primo, qui la data è leggermente più avanzata, il primo gennaio 2018 di quest'anno erano 1.200.000. Questi sono non extracomunitari, perché come sapete la Romania fa parte della Unione Europea. Allora, è una presenza significativa. Molti di queste degli stranieri che sono entrati in varie fasi in Italia, la più antica immigrazione di massa è stata quella degli albanesi negli anni 90, poi i rumeni, sono diventati cittadini italiani a tutti gli effetti e infatti scompaiono ovviamente dalle statistiche relative agli stranieri, perché non lo sono più. Significativo che nel 2016 si siano registrate 300.000 iscrizioni all'anagrafe dall'estero, costituite per il 90% di cittadini stranieri. Questo è un dato molto significativo, cioè si può discutere diritto di cittadinanza, sì, no, ius soli, eccetera, però di fatto, quale che sia il colore del governo in carica, nel 2016 ci sono stati 270.000 cittadini che erano stranieri che sono diventati italiani a pieno titolo. Allora questo allarga la platea di coloro che condividono, tra le altre cose, anche la lingua e rende quindi importante far sì che questi cittadini, oltre alla lingua che finiscono con l'imparare perfettamente, pensate ai bambini che frequentano tutto il ciclo della primaria e magari anche della scuola d'infanzia, che imparano senza quasi accorgersene la lingua attraverso la socializzazione con i coetanei, grazie a quella elasticità delle strutture cerebrali dei bambini che ricordavo prima. Però naturalmente occorre dare a loro un quadro di riferimento culturale. La lingua, come dicevo anche prima, è ciò, è l'idioma che noi parliamo, scriviamo, ascoltiamo, comprendiamo, ma è anche rappresentata da una serie di valori culturali stratificati. È importante naturalmente che questi principi, per esempio i principi costituzionali che ricordavo, siano principi condivisi, questo sì. Cioè bisogna naturalmente venire incontro alle diversità. Del resto le diversità erano molto spiccate 30 o 40 anni fa anche all'interno dell'Italia. Pensate alla notissima difficoltà di integrazione del gran numero di meridionali che si sono trasferiti nelle grandi città del nord, tra cui Torino. Sono difficoltà di convivenza che qualche volta nascono anche da fatti che possono essere futili. Pensate a quanta gente si infastidisce sentendo odori diversi, che sono gli odori dei cibi completamente distanti dalla nostra tradizione che famiglie particolari orientali cucinano. Mettiamo in conto queste difficoltà, però teniamo conto di quello che dovrebbe appunto essere un atteggiamento cooperativo. Questo tenendo conto che la estensione della lingua italiana a un certo numero di persone non originariamente italiane rappresenta, mi pare di poterlo dire, un valore, così come rappresenta un valore l'insegnamento dell'italiano all'estero. L'italiano all'estero è abbastanza studiato, anche se ovviamente subisce la concorrenza non solo dell'inglese, come è evidente, ma anche di tre lingue europee che sono più forti demograficamente, due, o più forti dal punto di vista della capacità di promuoversi. Le due più forti demograficamente sono il francese, che si parla in parte significativa dell'Africa, oltre che nel Canada, e naturalmente lo spagnolo, la lingua della Spagna, ma certamente dell'America centro-meridionale, con l'unica rilevante, ma unica, eccezione del Brasile. Però il tedesco è, diciamo, leggermente più studiato dell'italiano proprio per la particolare forza culturale, oltre che naturalmente industriale, finanziaria, della Germania. Detto questo, e quindi collocato in una giusta prospettiva, senza esagerare la presenza dell'italiano nel mondo, dobbiamo però anche dire che non è ovvio il fatto che in tutto il mondo l'italiano sia studiato come lingua straniera più di altre lingue che hanno tradizioni culturali altrettanto rilevanti. Pensate al portoghese, la letteratura portoghese, insomma, ha un peso notevole. Comunque anche il portoghese si parla, con alcune varianti, ma si parla anche nel Brasile. O come il russo, come potremmo immaginare la, per fare solo un esempio, la storia della letteratura europea senza la grande letteratura russa del secondo Ottocento, no? Oppure l'arabo, che è comunque parlato da un numero consistente di persone. Il cinese sta conoscendo come studio di seconda lingua una fortuna sempre crescente. Per esempio, nell'Istituto di Cultura di New York, coloro che studiano il cinese sono più di quelli che studiano l'italiano, a differenza di qualche anno fa. L'arabo no. Allora, l'italiano è riuscita comunque a attrarre un certo numero di persone che nel mondo lo studiano semplicemente per un suo prestigio culturale, non certo per ragioni politiche o per ragioni economiche. Non si può fare a meno dell'inglese, ma si può naturalmente fare a meno dell'italiano. Questo però, se lo vogliamo vedere in chiave positiva, è tutto sommato un punto di forza. Il fatto di scegliere qualcosa perché ci fa piacere, non perché siamo costretti, beh, insomma, mi pare un elemento di forza. E tuttavia il numero proprio puntuale delle persone che studiano l'italiano nel mondo, per citare un dato anche qui recente del 2010, è riferito a due veicoli di insegnamento: gli istituti di cultura, che sono diffusi in vari paesi del mondo, e i lettorati, cioè il ruolo dei lettori d'italiano, come si chiamano coloro che insegnano una lingua straniera. In realtà lettore non ha nulla a che vedere con la lettura, perché il lettore anche di una lingua straniera oggi tutto fa fuorché leggere, parla, deve esercitare gli studenti all'uso vivo della lingua. Quindi, in base a questi due elementi, perché poi ci sono altri canali, per esempio c'è la rete delle società della Dante Alighieri, ma insomma, da questi due canali che sono stati monitorati ci sono 120.000 apprendenti, cifra di un certo rispetto, però insomma quelli diventati italiani nel 2016, ricordavo poco fa, erano 270.000, insomma, quindi la proporzione è questa. Ricordiamo però che questa presenza dell'italiano nel mondo ancora una volta è legata a elementi di cultura o di suggestione. L'Italia vista come paese bello, e questo possiamo naturalmente concordare, dove si mangia bene, anche questo lo possiamo sottoscrivere direi senza difficoltà, e dove la gente è serena ed è piena di voglia di vivere. Ora, chi vive in questo momento in Italia questo non lo sottoscriverebbe, perché l'orientamento complessivo, la Stimmung, come direbbero i tedeschi, è malmostosa. Ecco, per citare l'esempio di un settentrionalismo che è entrato però da non molto tempo nell'italiano comune. Però è questa comunque l'immagine che si dà, mi pare giusto tenerla cara e sottolineare il fatto, e qui veramente concludo, che l'italiano è studiato come lingua professionale, uso questo aggettivo in modo così tra virgolette, in due settori che hanno diversa importanza. Il primo è la musica lirica: chi vuole diventare soprano o tenore, c'è un certo numero in particolare di soprani che provengono dall'Oriente, Cina, Giappone, Corea, deve per forza studiare l'italiano, se non lo facesse si pregiudicherebbe fondamentali opere del Cartellone, perché anche Wagner, Mozart, come è largamente noto, ha scritto alcuni suoi capolavori, a partire da Don Giovanni, così fan tutte sul libretto italiano. E quindi un cantante lirico per forza deve conoscere, deve studiare e conoscere l'italiano. L'altro, non dimentichiamolo, è la Chiesa Cattolica. L'immagine degli ultimi tre papi, compreso Papa Francesco, che non essendo italiani parlano l'italiano non solo rivolgendosi ai fedeli in Italia, ma quello che più conta, rivolgendosi a fedeli che parlano lingue che il pontefice non conosce, è il segno chiaro che l'italiano funziona come lingua veicolare della Chiesa, come lingua neutra. Non è una lingua marcata da una certa immagine del mondo, è una lingua neutra. Il Papa, Vescovo di Roma e Primate d'Italia, la parla dunque e si rivolge, abbiamo visto continuamente esempi utili, anche a Manila qualche tempo fa. Papa non conosce l'inglese al punto tale da parlarlo con la stessa grande prontezza con cui improvvisa spesso le sue omelie in italiano, e anche a Manila parlava in italiano. Lo stesso vale per valeva per Ratzinger e per Giovanni Paolo II, che è stato il primo, no, come sapete, Papa straniero dopo molto tempo, e che però ha affermato anche lui questo principio dell'italiano come lingua veicolare. A parte l'uso dei papi, nel mondo della Chiesa Cattolica l'italiano è importante, perché i corsi di formazione, di perfezionamento che si fanno nei grandi centri che hanno sede a Roma, sono la Lateranense, per esempio, sono svolti in italiano. Quindi lì rimane in una posizione di forza, di significato, che colpisce soprattutto se si mette in relazione con la regressione ormai da molto tempo del latino come lingua tradizionale della Chiesa. Ormai soprattutto nei paesi dell'Africa, dell'Asia, il latino, anche agli alti livelli della Chiesa, i vescovi, è sempre meno conosciuto o non conosciuto. Che l'italiano abbia in questo assunto di fatto nella Chiesa il ruolo che altrove, nella scienza, nell'economia, ha assunto l'inglese, tutto sommato è una considerazione consolante e anche così significativa per le sorti, per il futuro della nostra lingua. Grazie.